Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Voi sapete che nel Vangelo di Luca Gesù racconta due parabole sulla preghiera. Questa è sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi, senza stufarsi. E l'altra, quella del fariseo e del pubblicano, sulla condizione per la quale la preghiera è accettata o meno. Se ci facciamo la domanda: ma perché bisogna pregare? Voi cosa rispondereste? Perché? Come contesto, questo anche per l'Antico Testamento, ma poi in tutta la tradizione, bisogna dire questo. Primo, la vita è complicata. La vita è faticosa e non è così agevole scorgerne il senso. Due, ci sono come delle angosce nella vita, come se si arriva davanti a un certo a un muro e non si sa andare oltre, non si può tornare indietro o non si riesce neanche ad andare avanti. Allora, la dimensione di angoscia della vita fa pensare al fatto che è necessario pregare. Terzo, e corrisponde al contenuto più specifico del Vangelo: quando verrà il figlio dell'uomo, noi potremmo dire quando viene il Messia, si può scoprire? Quando viene il regno di Dio, si può vedere? Allora, il Vangelo dice non si può vedere, ma siccome noi lo desideriamo, il fatto di non poterlo vedere comporta la necessità di pregare. Allora vuol dire che la preghiera è orientata a percepire quello che viene da Dio, che poi è il suo regno, a percepire il dono di Dio, che non è così immediato. E Gesù, quando deve illustrare questo, fa l'esempio appunto, no, della vedova, non tanto perché la vedova chiede giustizia, ma perché la vedova va a importunare uno che, per togliersela dai piedi, gli concede quello che domanda. Allora il paragone è fatto, in un certo senso un po' scandaloso, no? Sul fatto che Dio è paragonato a un giudice disonesto, che però, pur di togliersi dai piedi uno, gli concede la grazia. E allora dice, a maggior ragione Dio, che non è stufo di noi, siamo noi che siamo stufi di lui, lui non è mai stufo di noi. Questo suo non essere stufo di noi non è così immediato da cogliere per noi, perché noi leggiamo spesso gli eventi, la cronaca della vita, come se Dio ci abbandona, come se Dio non interviene, come se ci lascia in balia degli eventi e delle cose. Allora la preghiera è quella, chiamiamola realtà, che permette al nostro cuore di tenerlo orientato alla presenza di Dio, che è una presenza benevola, ma non che si scopra così facilmente che è benevola. Io ricordo spesso a questo proposito che soltanto i padri antichi, non c'è nessun teologo moderno che spiegherebbe le cose così, soltanto i padri antichi dicono: per sapere che Dio è buono devi pregare molto, se no non lo sai. Sembrerebbe scontato che Dio è buono, ma per la nostra psicologia interiore non è così. Allora il pregare tanto significa potersi aprire alla percezione del dono di Dio per noi nella nostra vita. La condizione è come finisce questo brano, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà ancora fede sulla terra? Noi in genere interpretiamo questa espressione per la fine dei tempi, no? Invece leggetela così: quando uno subisce una prova, un'ingiustizia, che so, una malattia o una violenza, non so, ognuno immagini una situazione difficile, la prova. Quando siamo nella prova, la nostra fede riconosce ancora la presenza del Signore? Allora, la preghiera è quella che ci fa attraversare le prove nel riconoscere la compagnia di Dio. Ciò che fa problema per noi è che questa compagnia stenta a farsi sentire. Tanto che nell'espressione della parabola dice, e sembra anche più una contraddizione, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma la nostra impressione è che a lungo noi aspettiamo. A lungo le cose non vengono come vorremmo. Allora, il prontamente non è legato al fatto che io prego e ce l'ho. Prontamente è legato al fatto che, senza che tu te l'aspetti, quando tu non te l'aspetti, o meglio, quando non te l'aspetti più, implica una specie di salto, salto di situazione, salto di qualità nella nostra vita. E l'intervento di Dio collega proprio questo salto al fatto che la nostra umanità, se da una parte non può più procedere, non è che è, come dire, ormai è finita, basta, non ci sono più vie di uscita. Non so se ricordate, quando le donne il giorno della risurrezione vanno al sepolcro e non trovano Gesù. Il verbo greco che indica l'atteggiamento interiore di queste donne è: si sono trovate in una via senza uscita. Cioè si sono come trovati davanti a un muro e non potevano andare avanti. Il trovarsi senza via d'uscita. Nel racconto, quando i due discepoli di Emmaus svelano al pellegrino che si è accompagnato loro il loro stato d'animo, che sono tristi, no? E di nuovo si sono trovati senza via d'uscita. Quello che loro immaginavano non è avvenuto. Allora fanno dietro front e tornano a casa, con la differenza che quando sono partiti da casa avevano una speranza, immaginavano di trovare qualcosa. Quando tornano indietro sono delusi. Pensavamo, credevamo. Quante volte noi nella nostra vita diciamo così? Quante volte? Credevamo. Questo trovarsi senza via d'uscita. Ecco, Gesù è come se dicesse: questo essere senza via d'uscita non è mai assoluto, non è mai definitivo. E in questo senso c'è la percezione che gli apostoli hanno registrato quando Gesù è salito al cielo. Io sempre ho immaginato questa cosa: se a voi dicessero che una persona cara, con la quale voi siete legati, no? Vi venisse sottratta e non la vedete più, potete essere contenti? No, di sicuro. La cosa strana è che in quel brano è detto che una volta che i discepoli non vedono più Gesù, sono contenti. Come mai? È la stessa cosa che deve avvenire per noi. Non vedono più Gesù fisicamente, ma lo colgono presente in loro. Quell'essere contenti è come se si è aperta la possibilità di vivere la loro vita in compagnia di, perché il Signore lo porta con loro, ce l'hanno con loro, lo sentono presente. La preghiera lavora perché anche noi possiamo fare questa stessa esperienza dei discepoli che non vedono più Gesù e lo sentono presente in loro. C'è la prova e il nostro cuore non si perde, resta battuto, oppresso, afflitto, sente male, ma non si perde. Questo non perdersi non è per generosità nostra, per forza di carattere, per forza di volontà, no, è per dono suo, per dono suo, è perché lui è davvero presente in noi. Ora, la preghiera che alimenta la percezione di questa presenza è ciò che fa sì che noi possiamo affrontare la nostra vita senza perdere mai di vista, attenzione, non l'amore di Dio per noi, ma l'amore di Dio che noi siamo chiamati a testimoniare per tutti. La cosa strana è questa: quando noi cerchiamo l'amore di Dio per noi stessi, spesso non lo troviamo. Se noi siamo disposti a fare esperienza che questo amore di Dio ci tocchi nei riguardi di tutti, lo gustiamo anche noi, lo troviamo anche noi. Questo è frutto della preghiera. Così, voi sapete che spesso nella liturgia il versetto del Salmo che introduce al Vangelo è come una specie di finestra di luce. Quello di oggi dice: Dio ci ha chiamati per entrare in possesso della gloria del Signore Gesù. E non vuol dire per meritare il paradiso, vuol dire che stando con Gesù noi non perdiamo mai l'esperienza dell'amore di Dio che ci tocca nel senso che lavora, no? Dentro di noi per tutti. Non perdere mai questo significa poter seguire il Signore. E ricordo ancora questa cosa, poi concludo. Quando noi siamo invitati ad andare dietro a Gesù, non si tratta di andare dietro a Lui, punto e basta, ma di andare dietro a Lui che è inviato a. Gesù è inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Se noi siamo chiamati ad andare dietro a Lui, quel Lui è, mentre Lui è inviato a manifestare la grandezza dell'amore di Dio per il mondo. Noi stiamo dietro a Gesù, seguiamo Gesù fin tanto che accettiamo di essere come inglobati in questo suo essere inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Senza preghiera si può fare? Forse. Il Vangelo dice, ma senza preghiera non si può fare. Basterebbe fare, no, basterebbe semplicemente fare pratica di preghiera. Io prego tutti i giorni, faccio le mie pratiche di preghiera, dico il rosario, recito il breviario, è sufficiente? Neanche quello. Non vuol dire che quando si parla di preghiera non si intende solo una pratica di preghiera, ma si intende la dimensione di preghiera che la, diciamo così, alla quale la pratica deve aprirsi. Io posso materialmente pregare, cioè faccio una pratica di preghiera, ma non pregare. Pregare è sempre questa apertura alla presenza del Signore che è inviato, e quando Lui mi tira dietro di sé, mi tira perché io anch'io mi senta inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti.